Ricordo che una volta mio padre, nello scherzare con me, si mise a mostrarmisi in più di un'occasione con un coltellaccio sistemato tra i denti alla bene e meglio. Forse intendeva spaventarmi e io gli feci credere che fosse vero perché in fondo ero convinta che fosse proprio quello il suo intento. Voleva farmi capire che dovevo sentirmi in colpa di qualcosa che sentivo di non avere fatto. E allora, similmente a un gatto abbandonato su una strada polverosa, mi rintanai in un angolo, raccolsi a me le ginocchia ed evitai di guardarlo in viso. Le persone hanno un debole per i gatti abbandonati, e io sentii distintamente che quell'immagine che io restituivo di me al mondo sarebbe stata insieme quella della mia presunta arrendevolezza e quella della mia più sottile vendetta. Gatto randagio ero e gatto randagio mi divertii a restare per tutta la vita. Era così che mi aveva voluto la mia famiglia e io ero ben lieta di assecondarne le aspettative, tanto che finii col credere di avere tutto dei gatti, perfino certe malattie come la rogna, per via d'un prurito incoercibile che di tanto in tanto ancora oggi mi tormenta senza tregua. I medici di qui chiamano questo tipo di disturbi con l'aggettivo di psicosomatici. Invero mi è impossibile credere che la mente possa dominare a tal punto il corpo da causarne una qualche infermità di grave o di minor portata che essa possa essere. Qualcuno di quelli di qui che mi curano i nervi e con risultati assai più discutibili l'anima, teorizza astrusità quali quella secondo cui perfino il male estremo, il brutto male, il malaccio che porta a morte possa essere determinato dall'incessante sofferenza della mente. Ma io a queste balordaggini non credo. Io sono io e non vedo come quel che causa l'ansietà possa portare a morte. Non è difficile salvarsene, signor procuratore del regno. È sufficiente tagliare ogni ponte col passato, non tornare mai più indietro. Ma soprattutto non permettere a nessuno che pensiamo possa farci del male il raggiungerci là dove ci troviamo e dove abbiamo trovato porto sicuro. Come tutte le fanciulle della mia età, anch'io volevo vivere in pace con tutti, ma quel che mi fu insegnato fu il fare la guerra. Oh, che non abbia mai, mai a venire la guerra, quella vera, mai più. Mestiere che imparai bene, nonostante il mio iniziale disinteresse. Decisi di pormi nei confronti del mondo come la più affettuosa e taciturna, ma disponibile delle creature, avvertendo chiunque che se ci fosse stata la necessità di un comportamento bellicoso ma inevitabile da parte mia, non mi sarei certo tirata indietro e avrei graffiato, graffiato e ancora graffiato l'avversario fino a renderlo completamente cieco, come fanno i gatti. Mentre mia madre continuava con il suo atteggiamento spavaldo e aperto di sempre, io vivevo ai margini di quel mondo che bene non mi voleva e male mi faceva in continuazione, al punto che posso dire con certezza di non essere mai stata abituata al bene e di fuggirlo come la peste bubbonica ogni qualvolta esso mi venga proposto in qualsivoglia forma. Del resto, perché mai qualcuno dovrebbe voler bene a qualcun altro in modo gratuito e disinteressato? Per quale lontano motivo dovrebbe inoltre interessarsi a un gatto randagio che non vuole essere addomesticato e che preferisce dormire in qualche rintanata intercapedine quando piove, piuttosto che al caldo d'un camino d'inverno? Non che io disprezzassi o che ancora disprezzi il bene come cosa in sé. Semplicemente lo trovo un abito assai scomodo da indossare e portare. Avere il viso buono e l'animo incattivito dalla sfiducia mi ha aiutato più e più volte nella vita. Del resto, il Dio, di cui ho sempre sentito il richiamo, è feroce e compassionevole al tempo stesso, e un profondo e radicato senso di giustizia mi ha sempre dimostrato che quel che vale per gli altri vale, forse a maggior ragione e con più intenso diritto, anche per noi. Presi a frequentare da principio, senza speciali entusiasmi, un istituto di religiosi di questa città di collina, che odora quasi di montagna, e lì conseguì il diploma di maestra in forma sottomessa e insinuante, come fanno gli stessi gatti quando si assottigliano e si abbassano per poter entrare in qualche pertugio e nascondervisi. Fu lì che conobbi castissimamente e chiaro un religioso, il cui nome non voglio ricordare, il quale prese a parlarmi, oltre che della specchiata virtù cristiana di Santa Teresa d'Avila, il cui sacrificio mi fu di conforto e di modello. Lo sapeva che il giorno della morte di Teresa non è mai esistito, di un certo signore austriaco che curava i nervi delle persone solo facendole sdraiare e parlandoci di continuo. Psicoanalisi, mi pare si chiamasse codesto approccio, e fu così che nell'insistenza dell'eloquio del mio maestro venni a leggere un romanzo scritto da un triestino di buon ingegno e dalla penna furba e scaltra, che parlava di un certo Zeno Cosini, il quale pareva avesse come unica e precipua ossessione quella di smettere di fumare. E ogni volta che leggevo quelle pagine sentivo dentro me crescere un rabbioso disagio e un'avversità per il protagonista della narrazione di quello scrittore, Ettore, mi pare si chiamasse, di cui ammiravo tanto lo stile, al punto di chiedere un giorno al mio maestro, la cui vista cominciava a venir meno, se tutto quello che gli uomini scrivevano nei romanzi fosse autobiografico oppure frutto di una felice o malestra, a seconda dei casi, immaginazione di una realtà altra che pure non poteva loro appartenere in nessun modo per il solo fatto di non averla mai vissuta e di non averne mai fatto esperienza. Egli sedendosi dappresso a me e tastandomi il braccio per supplire alle sue difficoltà visive, ebbe a rispondermi che certo, chiunque scriva non può far altro che parlare di sé, solo che questo può essere detto in almeno due modi differenti. Son nato nel tale luogo 50 anni fa, oppure c'era una volta un re che aveva 5 figli.